Isole misteriose. Un profondo silenzio seguì la triste narrazione dell'indiano. Tremal Naik, diventato a un tratto cupo e nervosissimo, s'era messo a passeggiare dinanzi al fuoco, con la testa china sul petto, la fronte aggrottata e le braccia incrociate. Kammamuri, agghiacciato dal terrore, meditava, aggomitolato su se stesso. Persino il cane aveva cessato di fare udire il suo lamentevole urlo e s'era sdraiato a fianco di Dharma. Le note acute del misterioso Ramsinga strapparono il cacciatore di serpenti dalle sue meditazioni. Alzò il capo come un cavallo di battaglia che ode il segnale della carica. Gettò un'occhiata profonda nella deserta giungla, sulla quale ondeggiava allora una densa nebbia, carica d'esalazioni velenose. Girò su se stesso e, avvicinandosi bruscamente ad Agur, gli disse: «Hai udito mai il Ramsinga?» «Sì, padrone», rispose l'indiano, «ma una sola volta».
«Quando?»
«La notte che scomparve Tamul, vale a dire 6 mesi fa». «Sicché, credi anche tu, come Kammamuri, che segnali una disgrazia?»
«Sì, padrone».
«Sai chi è che lo suona?»
«Non l'ho mai saputo».
«Tu credi che il suonatore abbia relazione coi misteriosi abitanti di Raimangal?»
«Lo credo».
«Chi sospetti che siano quegli uomini?»
«Sono poi uomini?»
«Non credo che siano le anime dei morti».
«Allora saranno pirati», disse Agur.
«E quale interesse possono avere per assassinare i miei uomini?»
«Chissà, forse quello di spaventarci e di tenerci lontani».
«Dove supponi che abbiano le loro capanne?»
«L'ignoro, ma oserei dire che ogni notte si radunano sotto la fosca ombra del banian sacro».
«Sta bene», disse Tremal Naik. «Kammamuri, prende i remi».
«Cosa vuoi fare, padrone?»
chiese il maharatto. «Recarmi al banian».
«Oh, non farlo, padrone!»
gridarono a un tempo i due indiani.
«Perché? Ti ammazzeranno, come hanno ammazzato il povero Hurti!»
Tremal Naik li guardò con due occhi che mandavano fiamme. «Il cacciatore di serpenti non ha mai tremato in vita sua, né tremerà questa sera. Al canotto, Kammamuri!» esclamò, con un tono di voce da non ammettere replica.
«Ma, padrone!»
«Hai forse paura?» chiese sdegnosamente Tremal Naik. «Sono maharatto», disse l'indiano con fierezza. «Va allora. Questa notte saprò chi sono quegli esseri misteriosi che mi hanno dichiarato la guerra e chi è colei che mi ha stregato». Kammamuri prese un paio di remi e si diresse verso la riva. Tremal Naik entrò nella capanna. Staccò da un chiodo una lunga carabina dalla canna arabescata. Si munì di una gran fiasca di polvere da sparo e si passò nella cintola un largo coltellaccio. «Agur, tu rimarrai qui», gli disse uscendo. «Se fra 2 giorni non saremo ritornati, verrai a raggiungerci a Raimangal, con la tigre o con punti».
«Ah, padrone!»
«Non ti senti abbastanza coraggio per venir laggiù?»
«Di coraggio ne ho, padrone. Volevo dire che fai male ad andare in quell'isola maledetta».
«Tremal Naik non si lascia assassinare, Agur.
Prendi con te Dharma, potrebbe esserti utile».
«Tradirebbe la mia presenza. E io voglio sbarcare senza esser veduto né udito. Addio, Agur». Si gettò la carabina a tracolla e raggiunse Kammamuri, che lo attendeva presso un piccolo gonga, rozzo e pesante battello,
scavato nel tronco di un albero. «Partiamo!» disse. Saltarono nel battello e presero il largo, remando lentamente e in silenzio. Un'oscurità profonda, resa densa da una nebbia pestilenziale che ondeggiava sopra i canali, le isole e le isolette, copriva le Sunderbans e la corrente del Mangal. A destra e a sinistra si estendevano masse enormi di bambù spinosi, di cespugli fitti, sotto i quali si udivano brontolare le tigri e sibilare i serpenti, di erbe lunghe e taglienti, confuse, amalgamate, strette le une alle altre in modo da impedire il passo. In lontananza, però, sulla fosca linea dell'orizzonte, spiccavano qua e là alcuni alberi, dei manghi carichi di frutta squisite, dei palmizi tara, dei latania e dei cocchi dall'aspetto maestoso, con lunghe foglie disposte a cupola. Un silenzio funebre, misterioso, regnava ovunque, rotto appena dal mormorio delle acque giallastre che radevano i rami arcuati dei paletuvieri e le foglie del loto, e dal fruscio dei bambù scossi da un soffio di aria calda, soffocante, avvelenata. Tremal Naik, sdraiato a poppa, col fucile sotto mano, taceva e teneva aperti gli occhi, fissandoli ora sull'una e ora sull'altra riva, dove si udivano sempre rauchi brontolii e sibili lamentevoli. Kammamuri, invece, seduto nel mezzo, faceva volare il piccolo gonga, il quale si lasciava dietro una scia di una fosforescenza ammirabile, da far quasi credere che quelle acque corrotte fossero sature di fosforo. Ogni qual tratto, però, cessava di remare, trattenendo il respiro, e stava alcuni istanti in ascolto, chiedendo poi al cacciatore di serpenti se avesse udito o veduto nulla. Era già mezz'ora che navigavano, quando il silenzio fu rotto dal Ramsinga, che si fece udire sulla riva destra, ma così vicino da sospettare che il suonatore si trovasse a un centinaio di passi di distanza. «Alto!» mormorò Tremal Naik. Non aveva ancora terminata la parola che un secondo Ramsinga rispose al primo, ma a una distanza maggiore, intonando una melodia malinconica, quanto era brillante e viva l'altra. La musica indiana si basa su quattro sistemi che hanno un'intima relazione con le quattro stagioni dell'anno, e a ciascuno di essi viene applicato un tono e un modo particolare. È malinconica nella stagione fredda, viva e allegra nel ringiovanire della stagione, languida nei grandi calori d'estate e brillante nell'autunno. Perché mai quei due strumenti suonavano così contrariamente? Era forse un segnale? Kammamuri lo temeva. «Padrone», disse, «siamo stati scoperti». «È probabile», rispose Tremal Naik, che ascoltava attentamente. «Se ritornassimo, questa notte non fa per noi». «Tremal Naik non ritorna mai. Arranca e lascia che i Ramsinga suonino al loro piacimento». Il Maharatto riprese i remi, spingendo innanzi il gonga, il quale non tardò a giungere in un luogo dove il fiume si stringeva a mo' di collo di bottiglia. Un buffo d'aria tiepida, soffocante, carica d'esalazioni pestifere giunse al naso dei due indiani. Dinanzi a loro, a un 300 o 400 passi, apparvero molte fiammelle che vagolavano bizzarramente sulla nera superficie del fiume. Alcune, come fossero attirate da una forza misteriosa, vennero a danzare dinanzi alla prua del Gonga, allontanandosi di poi con fantastica rapidità. «Eccoci al cimitero galleggiante», disse Tremal Naik. «Fra 10 minuti arriveremo al Banyan». «Passeremo col Gonga?» chiese Kammamuri. «Con un po' di pazienza si passerà». «È male, padrone, offendere i morti». «Brahma e Vishnu ci perdoneranno. Arranca, Kammamuri». Il Gonga, con pochi colpi di remo, raggiunse la stretta del fiume e sboccò in una specie di bacino, sul quale si intrecciavano i lunghi rami di colossali tamarindi, formando una fitta volta di verde. Lì galleggiavano parecchi cadaveri che i canali del Gange avevano trascinato fino al Mangal. «Avanti!» disse il cacciatore di serpenti. Kammamuri stava per ripigliare i remi quando la volta di verde che copriva quel cimitero galleggiante s'aprì per dar passaggio a uno stormo di strani esseri dalle ari nere, i trampoli lunghissimi, i becchi aguzzi e smisurati. «Cosa c'è di nuovo?» esclamò Kammamuri sorpreso. «I marabù», disse Tremal Naik. Infatti, un centinaio di quei funebri uccelli del sacro fiume calavano, starnazzando giocosamente le ali, posandosi sui cadaveri. «Avanti, Kammamuri!» ripeté Tremal Naik. Il Gonga fu spinto innanzi e dopo una buona mezz'ora, attraversato il cimitero, si trovò in un bacino assai più ampio, completamente sgombro, che veniva diviso in due bracci da un'aguzza punta di terra, sulla quale spiccava un grandissimo e singolare albero. «Il Banyan!» disse Tremal Naik. Kammamuri a quel nome fremette. «Padrone!» mormorò coi denti stretti. «Non temere, Maharatto. Deponi i remi e lascia che il Gonga s'areni da sé sull'isola. Forse c'è qualcuno nei dintorni». Il Maharatto ubbidì, sdraiandosi sul fondo del canotto, mentre Tremal Naik, armata per ogni precauzione la carabina, faceva altrettanto. Il Gonga, trasportato dalla corrente che si faceva lievemente sentire, si diresse, girando su se stesso, verso la punta settentrionale dell'isola Raimangal, sede degli esseri misteriosi che avevano assassinato il povero Hurti. Un silenzio profondo regnava in quel luogo. Non si udiva nemmeno lo stormire dei giganteschi bambù, essendo cessato il venticello notturno, né le note dei Ramsinga. Il fiume stesso pareva che fosse diventato d'olio. Tremal Naik, di quando in quando però, alzava con precauzione la testa e scrutava attentamente le rive, per nulla rassicurato da quel silenzio. Il Gonga si arenò, con un lieve strofinio, a un centinaio di passi appena dal Banyan, ma i due indiani non si mossero. Passarono 10 minuti d'angosciosa aspettativa, poi Tremal Naik ardì alzarsi. Prima cosa che gli diede nell'occhio fu una forma nera, confusa, distesa fra le erbe, a una 20 di metri dalla riva. «Kammamuri», mormorò, «alzati e arma le tue pistole». Il maharatto non se lo fece dire due volte.
«Cosa vedi, padrone?» gli chiese con un filo di voce. «Guarda laggiù!» Fece il maharatto, sbarrando gli occhi. «Un uomo! Zitto!»
Tremal Naik alzò la carabina, prendendo di mira quella massa nera che aveva l'apparenza d'essere un umano sdraiato, ma l'abbassò senza scaricarla.
«Andiamo a vedere cos'è Kammamuri», disse. «Quell'uomo non è vivo. E se fingesse d'esser morto, peggio per lui».
I due indiani sbarcarono, dirigendosi quatti quatti verso quell'individuo, che non dava segno di vita. Erano giunti a una decina di passi, quando un marabù si alzò rumorosamente, volando verso il fiume.
«È un uomo morto», mormorò Tremal Naik. «Se fosse...»
Non terminò la frase. In quattro salti raggiunse quel cadavere. Una sorda esclamazione gli uscì dalle labbra contorte per l'ira.
«Hurti!» esclamò.
Infatti quel cadavere era Hurti, il compagno dell'indiano Agur. L'infelice era disteso sul dorso, con le gambe e le braccia raggrinzite, probabilmente per lo spasimo, la faccia spaventosamente scomposta e gli occhi aperti che gli schizzavano dalle orbite. Le ginocchia erano rotte e insanguinate, ed egualmente i piedi, segno evidente che era stato trascinato per qualche tratto sul terreno, forse quando era ancora agonizzante, e dalla bocca sbarrata usciva ad un buon palmo la lingua. Tremal Naik sollevò lo sventurato indiano per vedere in qual luogo era stato colpito, ma non trovò sul suo corpo alcuna ferita. Esaminandolo però meglio, vide attorno al collo una lividura assai marcata e dietro il cranio una contusione che pareva prodotta da una grossa palla o da un sasso arrotondato.
«L'hanno stordito prima e poi strangolato», disse con voce sorda.
«Povero Hurti», mormorò il maharatto. «Ma perché assassinarlo? E in questo modo?»
«Lo sapremo, Kammamuri, e ti giuro che Tremal Naik non lascerà impunito il delitto.
Ma temo, padrone, che gli assassini siano molto potenti».
«Tremal Naik sarà più potente di loro. Dai, torna al canotto».
«E Hurti? Lo lasceremo qui.
Lo getterò nelle sacre acque del Gange domani mattina.
Ma le tigri questa notte lo divoreranno.
Sul cadavere di Hurti veglia il cacciatore di serpenti».
«Ma come? Tu non ritorni?»
«No, Kammamuri, io rimango qui. Quando avrò sbrigato le mie faccende, abbandonerò quest'isola».
«Ma tu vuoi farti assassinare?»
Un sorriso sdegnoso sfiorò le labbra del fiero indiano. «Tremal Naik è un figlio della giungla. Ritorna al canotto, Kammamuri».
«Oh mai, padrone! Perché? Se ti accade una disgrazia, chi ti aiuterà? Lascia che t'accompagni, e ti giuro che ti seguirò dovunque tu andrai».
«Anche se io andassi a trovare la visione?»
«Sì, padrone».
«Rimani con me, prode maharatto, e vedrai che noi due faremo per 10. Seguimi!»
Tremal Naik si diresse verso la riva. Afferrò il gonga a tribordo e con una violenta scossa lo rovesciò, colandolo a picco. «Cosa fai?» chiese Kammamuri, sorpreso.
«Nessuno deve sapere che noi siamo giunti qui. E ora a noi lo svelare il mistero».
Cambiarono la polvere alle carabine e alle pistole, per essere sicuri di non mancare il colpo, e si diressero verso il Banyan, la cui imponente massa
spiccava fieramente nella profonda tenebra.